Buonasera, buonasera a tutti quanti, grazie di essere qui a questo appuntamento, ecco, che abbiamo organizzato con il gruppo Emanuele di Padova, sessuali credenti e l'associazione La Parola, con un gruppo di persone che diciamo, è presente all'interno di queste due realtà. Io mi chiamo Giuseppe, sono delegato da parte di due gruppi di introdurre e di presentare questo incontro che abbiamo fortemente voluto, perché per noi questo libro è stato già un anno fa, era stato in qualche modo presentato a Vicenza, al Palazzo delle Opere Sociali, e ne abbiamo fatto oggetto anche di una riflessione all'interno dei gruppi, occasione di riflessione, e vogliamo che questi spazi, che questi luoghi, ecco, di riflessione, di dibattito e di occasione di incontro siano portati proprio a tutti. E quindi veramente ringraziamo gli autori che si sono subito resi disponibili e i relatori che ci accompagnano in questa presentazione del testo, del libro, per cercare proprio di presentare i nuclei fondanti, ecco, di quello, i contenutistici anche di quello che il libro racconta. Le esperienze che abbiamo come gruppi di credenti sono, voi potete immaginare, esperienze a volte difficili dal punto di vista di percorsi personali. L'Associazione della Parola è nata ancora, diciamo, come associazione nel 1993, prima si trovavano come gruppi di persone, poi nel 93 è stata fondata come associazione, con uno statuto, con un regolamento, con un direttivo, e intorno a questa associazione che promuove l'incontro di persone omosessuali per finalità di riflessione, di incontro, di preghiera, poi si sono aggiunti negli anni varie persone che accompagnano questo gruppo, entrano, escono, a volte fanno da sostegno. Il gruppo, diciamo, Emanuele è qua presente a Padova all'interno di una parrocchia, la Madonna della Salute, un gruppo molto attivo, molto presente, che cerca proprio di coniugare, come molti di noi all'interno dell'associazione La Parola, una dimensione di fede, un percorso di fede con la propria realtà affettiva e omosessuale, che sappiamo essere una realtà, soprattutto all'interno della Chiesa cristiana cattolica, un percorso non facile, proprio perché il Magistero stesso, e qui avremo l'occasione di riflettere tramite proprio l'approfondimento, soprattutto nella parte teologica, ecco, di quelli che possono essere dei nuovi percorsi, una nuova sintesi, ecco, di quello che anche dal punto di vista della riflessione si può fare. Noi, ecco, con i relatori cercheremo proprio di cogliere questi passaggi. Sappiamo che dal punto di vista politico noi ci abbiamo creduto, abbiamo anche fatto battaglie in qualche modo per essere presenti in questo. Sappiamo che dal punto di vista politico civile sta andando in porto una legge molto importante, qui vediamo il parlamentare che si è battuto e lo ringraziamo per questo pubblicamente, per il suo impegno, ecco, per il riconoscimento delle unioni civili, di questa legge importante che sancisce un passo molto importante dal punto di vista sociale, politico, culturale, e che secondo noi avrà anche delle ripercussioni, probabilmente anche nell'ambito di una riflessione diciamo della fede e in ambito anche ecclesiale. Ecco, ringrazio ancora gli autori, volevo presentare, prima di tutto ci siamo dati una scaletta di interventi, volevo presentare l'autrice insieme con Damiano Migliorini, l'autrice del testo L'amore omosessuale e messaggi di psicanalisi, teologia e pastorale in dialogo per una nuova sintesi, Beatrice Brogliato, psicologa, psicoterapeuta, sposata con Stefano, ecco, e è libero professionista, è perito presso la Corte d'Appello di Venezia, del Tribunale Civile Penale di Vicenza, del Tribunale Ecclesiastico, docente presso l'Università per gli Anziani e l'Istituto Retare di Vicenza, è specialista anche nei disturbi alimentari e nel sostegno di pazienti diabetici. Ecco, lei ha curato soprattutto la parte psicologica, psicanalitica, la prima parte del libro, poi sentiremo anche il dottor Riviano che diciamo, allargherà il raggio di azione, quindi lascio a lei immediatamente la parola. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi, perché ci date la possibilità di condividere cose molto importanti. Sì, scusate perché non si sente, mi dicono.
Sì, parla più vicino, vediamo.
Se no, fate così, si muova. No, ok. Adesso mi sentite? Bene. Ok. Se no alzate la mano, se non
sì, perché è importante.
Certo. Ecco, volevo ringraziare tutti qui, le persone che sono venute a voler sentire il nostro pensiero e le nostre riflessioni a riguardo, e che sono poi le riflessioni che abbiamo portato poi contenuti nel libro. Volevo iniziare il mio breve intervento con una frase che per me è una delle frasi che più raggruppa il senso della vita, il senso della parola di Dio, visto che anche siamo qui anche grazie alle associazioni di carattere cristiano, ed è una frase di Tagore. Dormivo e sognavo che la vita non era che gioia. Mi svegliai e vidi che la vita non era che servizio. Servii e compresi che nel servizio c'era la gioia. Questa frase per me è l'essenza di ciò che è l'amore. Amore incondizionato, amore libero, amore totale verso la vita, verso se stessi e verso gli altri. E l'amore è la parola più importante del testo da noi pubblicato, tanto che abbiamo voluto metterla nel titolo, sapendo che poteva andare incontro a qualche critica e a qualche reticenza da certe persone nel voler scoprire poi il contenuto del testo stesso. Ma ne valsa la pena, perché la differenza sta tutta in questa parola, amore. Ed è questo che abbiamo voluto comunicare con le nostre parole, con il nostro studio, le nostre riflessioni sul tema dell'omosessualità. L'amore non ha bandiera, non ha partito, non ha razza, non ha colore e non ha sesso. L'amore è l'aspetto centrale, determinante della nostra vita, il nostro equilibrio e la nostra serenità. Molti mi chiedono perché ho voluto trattare proprio questo tema. Ebbene, fin dall'inizio della mia professione ho avuto modo di incontrare persone omosessuali, così casualmente, tutte accomunate da una grande sofferenza interiore. E questa sofferenza non era legata a particolari disturbi psichici, a disturbi di personalità, a traumi, ad abusi, non nasceva da famiglie conflittuali, né tantomeno da sintomi fisici di varia natura. Tutte queste persone soffrivano perché erano sole, chiuse, timorose di vivere pienamente e liberamente le relazioni sociali e il loro amore verso l'altro. Tale ritiro era determinato dal forte pregiudizio sociale che questi individui facevano proprio e nel quale si identificavano. Si riconoscevano, a causa della loro omosessualità, soggetti poco per bene, legati solo alla sessualità, scomodi agli altri. Insomma, erano i primi ad autodenigrarsi, prima ancora che la società, la gente intorno a loro lo facesse. Lo stigma sociale veniva interiorizzato da queste persone. E tale processo di interiorizzazione e quindi di identificazione avviene perché durante lo sviluppo dell'identità di genere tutti noi abbiamo bisogno di modelli sociali di riferimento. Nella fase adolescenziale, quando iniziamo a comprendere chi siamo, qual è il nostro orientamento sessuale, se siamo cioè propensi ad innamorarci di una persona dello stesso sesso o del sesso opposto, abbiamo bisogno di orientamenti stabili e precisi. Per tutti noi, quindi, è essenziale avere delle linee guida che la società ci può e ci deve dare. Perciò, piuttosto del nulla, assorbiamo modelli negativi, se sono gli unici punti di riferimento che abbiamo. Il ragazzo, la ragazza omosessuale, che iniziano a vivere questo vero e proprio sconquasso interiore, questo dramma emotivo, quando scoprono di desiderare una persona dello stesso sesso, vivono una lotta interiore in completa solitudine. E questa lotta è legata al fatto che tali ragazzi fanno di tutto per non perseguire la propria propensione, la propria indole. Ma non ce la fanno. Le loro fantasie, i loro pensieri sono tutti orientati verso l'uguale e non verso il diverso. Si sforzano, provano a stare con una compagna di scuola, con chi dovrebbero vivere una storia d'amore secondo i modelli sociali, accettati, ma non provano nulla, non ce la fanno ad innamorarsi di una persona dell'altro sesso, e questo tutto sempre e solo in perfetta solitudine. Ma nonostante il loro ritirarsi socialmente, hanno bisogno di punti di riferimento, di modelli a cui identificarsi, e trovano solo e soltanto pregiudizi, valutazioni denigranti, parcellizzanti la loro persona, legati solo al sesso e non all'interesse dell'individuo. Quindi, piuttosto del vuoto identitario, fanno proprio, interiorizzano questi modelli negativi, modelli pregiudizievoli e settari. Quante persone ho conosciuto che hanno soffocato, scusate la piccola parentesi, la loro omosessualità, e li ho conosciuti mica perché ho scritto il libro, perché doveva ancora essere pubblicato, e sposate con figli, che poi non ce la fanno più. Quindi io spero che questa cosa non esista più, non esisterà più nel futuro prossimo, perché è troppo, non ce la fai andare contro natura. Ed è bene ricordare quanto il pregiudizio esiste perché è comodo, è qualcosa che ci solleva dalla fatica di pensare e ci fa diventare disumani. Il pregiudizio è la banalità del male, nasce per non mettersi in crisi. È il figlio della vigliaccheria. A questo proposito amo ricordare una frase del grande scrittore Rodari, lo scrittore che ha scritto molti testi per i bambini. Dice questa frase: bambini, imparate a fare le cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi. E gli schiavi che si credono liberi sono le persone piene di pregiudizi, chi ama etichettare prima ancora di conoscere l'altro, se l'altro è diverso da sé. La nostra umanità sta nel pensare, nello scoprire nuovi orizzonti, nuove realtà, nel fare esperienza. Se dico tra me e me, quello è un terrone, quello è un finocchio, evito di entrare in relazione, evito di scoprire com'è l'altra persona. A tal proposito un proverbio cinese recita: purtroppo sono più numerosi gli uomini che costruiscono muri di quelli che costruiscono ponti. E la capacità di inglobare ciò che è diverso ci fa evolvere, permette di costruire ponti, cementa i legami sociali. Oggigiorno sicuramente si assiste a una maggiore apertura, ma ritengo che ci sia ancora molto da fare. Ecco il motivo che mi ha spinto a trattare questo tema. Ritengo che se noi sradichiamo totalmente questo pregiudizio sociale nei confronti delle persone omosessuali, tali persone non vivranno più nella sofferenza legata alla solitudine e all'isolamento che si autoimpongono. Noi siamo relazione, Dio per primo è relazione. Per nascere ci deve essere una relazione. Per questo le persone omosessuali, pur di vivere in relazione pienamente, nella loro interezza, possono ricorrere ad ambienti poco idonei, denigranti e parcellizzanti il loro essere, la loro bellezza. Ho notato che, durante il proseguo della terapia con questi pazienti, quando iniziavano a sentirsi accolti nella loro interezza, quando riuscivano a comprendere che gli altri, io, il terapeuta, non consideravano solo la loro vita sessuale, arrivavano ad avere maggiore armonia verso se stessi, maggiore apertura verso gli altri e minor bisogno di ricorrere a certe esperienze. E iniziavano quindi ad amarsi, a valorizzarsi nell'interezza della loro persona. Spesso, purtroppo, mi sento chiedere, troppo spesso direi, se omosessuali si nasce o si diventa, e sul perché si diventa se non si nasce. Tutte le ricerche scientifiche a riguardo hanno dato esiti contrastanti. È inutile negare che anche in buona fede il ricercatore può incorrere a forme pregiudizievoli quando cerca di indagare la cosiddetta causa dell'omosessualità. Ritengo che nel momento in cui cerco di trovare una causa sono già condizionato dal fatto che penso che l'omosessualità è qualcosa di anomalo, di diverso e al contempo di deviante la normalità. È importante ricordarsi sempre che nessuno è uguale all'altro, anche la natura ce lo insegna. Un albero può dare fiori e frutti diversi dall'altro, ma non per questo ci chiediamo se c'è qualcosa che non va. Il problema vero è che l'omosessuale deve affrontare non è scoprire le cause della sua condizione sessuale, ma viversi in armonia con se stesso e con gli altri. Io ritengo che è Dio che ha creato la persona eterosessuale e la persona omosessuale. Non è certo un errore che gli uomini devono per forza riparare. E qui, con la parola riparare, il pensiero scivola alle cosiddette terapie riparative. E dico cosiddette perché in realtà sono forme di violenza, di costrizione, a far sì che la persona si convinca ad essere diversa da quella che è profondamente, si convinca che la sua omosessualità è una devianza e che non è bene che lei esprima la vita in armonia. In America si è arrivati ad utilizzare in passato persino l'elettroshock pur di indurre la persona a non sentire più morti amorosi verso la persona del suo stesso sesso. Ebbene, qui è importante sottolineare a gran voce quanto nessuna ricerca ha confermato che l'omosessualità è una malattia, che l'omosessualità rientra tra le perversioni, che l'omosessualità è un disturbo di identità di genere, un disturbo narcisistico, un'immaturità psichica e quindi un blocco evolutivo. Tutte diagnosi espresse a più riprese, ma poi mai convalidate, e che hanno notevolmente condizionato le persone omosessuali, fomentando ed incrementando ancor più i pregiudizi. C'è ancora molto lavoro da fare a riguardo, perché purtroppo ancora oggi molte persone sono convinte, anche professionisti in ambito medico e psichiatrico, vedi le terapie riparative, che qualcosa non vada in queste persone. Desidero ora sottolineare l'importanza, visto anche i tempi attuali, dell'accoglienza. Accogliere non significa approvare, non significa tollerare. Il senso vero dell'accoglienza è legato al riconoscimento dell'individualità dell'altro e di me stesso in relazione all'altro, al senso di appartenenza reciproca e quindi al valore del senso comunitario. Approvare, tollerare, implica uno sforzo, un sacrificio, poiché vuol dire che chi tollera si sente migliore dell'altro. Tollerare quindi implica sempre una condizione, cioè finché tutto va bene, finché l'altro non mi crea problemi. Lo stare invece affettivamente insieme non deriva da costrizioni o da condizioni imposte da una sola parte. Comprendere non è sopportare. Capire non è superare discriminazioni e approssimazioni nelle valutazioni dell'altro, è aprire le braccia all'altro incondizionatamente e dare amore senza pretendere nulla se non il rispetto. Da ultimo vorrei lanciare un messaggio a tutte le persone omosessuali. Iniziate a vivere e a sentire dentro di voi la vostra omosessualità come un dono, perché solo così la si può vivere fino in fondo, con senso di responsabilità e con gioia, e solo così facendo si può esprimere l'amore come il valore più alto che l'essere umano può avere. E a tutti noi qui presenti, per concludere, lancio un caloroso appello. Cerchiamo sempre di considerare l'essere umano nella sua interezza, nella sua totalità. Come dice una grande filosofa francese, Simone Weil, che in ogni uomo vi è qualcosa di sacro, ma non è la sua persona, e neppure la persona umana, è semplicemente lui, quell'uomo. Ciò che per me è sacro non è né la sua persona, né la persona umana che è lui nella sua interezza. Grazie.